Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Oggi con noi c'è il professor Thomas Ganzer dell'Istituto Zappa di Saronno. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Gianni, ben ritrovato.
Buongiorno. Ecco, siamo qui con il nostro appuntamento mensile ormai, in cui parliamo del salotto letterario che ormai conoscete perché è già da qualche anno che lo pubblicizziamo, lo facciamo conoscere anche ai nostri radioascoltatori. Oggi parliamo dell'incontro che ci sarà appunto domani, quindi vicinissimo, tra le 15 e le 16 presso la biblioteca della scuola, appunto Istituto Zappa.
Esatto, di cosa
parliamo domani?
Domani,
prego.
Per il nostro consueto appuntamento, ci troviamo, come tu hai ben detto, nella biblioteca del nostro istituto in via Achille Grandi 4 a Saronno. E rispetto agli incontri precedenti, visto che il salotto si occupa anche di cinema, presenterò personalmente il film Idiocracy, che è un film del 2006 prodotto e girato da Mike Judge. È un film a cui io sono particolarmente legato ed è un film strano. Personalmente è un film strano perché il film è uscito nel 2006 e ogni volta che lo guardo rido sempre di meno, perché in teoria il film nasce come commedia distopica, quindi un film divertente, anche abbastanza leggero. Dovete immaginare che è un film che è stato pensato per essere visto in sala con gli amici, o soprattutto ha avuto una grande distribuzione sull'home video, quindi è la classica commedia del sabato da guardare con gli amici, col popcorn, la pizza e quant'altro. Il problema è che negli ultimi anni non è più tanto così, è un film che fa più riflettere che ridere, visto che appunto, come dice il titolo, Idiocracy. Cosa significa Idiocracy? È il governo degli idioti, il potere agli idioti, agli stupidi. E appunto la trama si basa su questa inversione di tendenza dell'evoluzione, secondo cui, rispetto, diciamo, alle leggi darwiniane della sopravvivenza del più forte, del più adatto, del più capace, grazie, insomma, ai comfort del XX secolo, l'evoluzione invece inizia a portare avanti i tratti che sono solo semplicemente le persone più ignoranti, che per incoscienza e irresponsabilità si riproducono a un ritmo maggiore di chi invece diciamo pianifica la propria vita e vive con giudizio, portando appunto nell'arco di 500 anni a una società allo sfacelo, dove le persone non sanno più esprimersi in maniera corretta, quindi si esprimono utilizzando un linguaggio molto, molto basso, volgare, ricco di parolacce, allusioni sessuali, dove l'alimentazione non è più bilanciata, non è più possibile nutrirsi in maniera sana, perché ovviamente la sovrappopolazione ha causato carestie, montagne di rifiuti, e tutta l'alimentazione è in mano a una multinazionale che addirittura cambia l'acqua da bere alle fontanelle con una bibita. Chi sono i protagonisti di questo film? I protagonisti sono due persone selezionate dall'esercito americano in quanto perfettamente nella media, e sono l'archivista militare Joe Bowers e la prostituta Rita, che vengono, diciamo, sottoposti a questo esperimento di ibernazione che per alcune vicissitudini va oltre la durata prevista e si risvegliano appunto 500 anni dopo in questa diciamo distopia della stupidità, risultando quindi le persone più intelligenti del loro periodo, e dopo aver cercato di adattarsi, anche di capire dove si trovano, ovviamente in quanto persone più intelligenti si trovano a dover provare a risolvere i problemi del 2505 e soprattutto convincere, diciamo, gli stupidi che essere intelligenti non è una qualità negativa, non ti rende debole, non ti rende effeminato, ma anzi è una qualità positiva ed è necessaria per far ripartire un po' il mondo. Ecco, questo è
Quindi nei 500 anni che passano, no, al loro risveglio, il mondo si è involuto, eh? Quindi è andato peggio, è peggiorato, è così.
Peggiorato. Beh, è un eufemismo. Il problema è che appunto ogni anno, il film è uscito nel 2006 e più lo vedo in realtà più mi trovo, penso che i 500 anni siano una previsione ottimista, perché ci sono alcuni esempi che porterò domani alla presentazione dove alcune delle cose, diciamo, immaginate dal film ormai le viviamo noi nella realtà. Basti soltanto pensare ad esempio anche allo stesso cinema, alla stessa televisione, che perde di qualità e diventa sempre più invasa da spot pubblicitari. Io penso anche ormai anche alla nostra fruizione dei video, pensiamo a YouTube, pensiamo ai vari servizi streaming come Netflix, Prime Video. Piano piano stanno reintroducendo la pubblicità, e una delle, diciamo, quella che è la televisione del 1205, lo spazio sullo schermo per ciò che si vede è ridotto a un decimo, mentre tutto è invaso da banner pubblicitari, e anche la qualità di ciò che si guarda assomiglia pericolosamente ai video che si guardano ad esempio sui social nei momenti di noia, quindi video brevi privi di significato e soprattutto che non lasciano niente.
Sì, c'è sempre più spazio alla parte commerciale e meno alla parte culturale, insomma, meno. Sì, in effetti sta scadendo, e qui in questo film, insomma, si vede proprio un peggioramento costante di tutta l'umanità, insomma, eh?
Certo, ma anche io appunto cercherò di affrontare alcuni di diversi aspetti alla luce anche di quella che è l'attualità, perché parlando di cultura basta vedere i dati statistici, comunque si va sempre di più verso quello che è un analfabetismo funzionale. Da insegnante penso che la cosa più difficile che mi trovo a dover fare è far comprendere un testo scritto ai miei studenti, per quello basta guardare insomma i dati statistici delle prove INVALSI, dove si sta creando proprio una vera e propria forbice tra un livello molto basso, medio basso, e poi il livello, diciamo, del alto, delle eccellenze, ma non c'è il livello medio, è sempre quello più carente, ed è quello che insomma fa paura e che mi ha fatto scegliere come materiale da portare al salotto questo film.
Ah, quindi o uno è molto bravo oppure è scadente, insomma.
Esatto, per me anche la parte scadente inizia a diffondersi, ma poi ovviamente
ad aumentare.
È una satira della società americana, certo, soprattutto, certo. Ma in Italia se ne qualcosa comunque, come si può dire, lo assorbiamo anche noi, in parte lo vediamo, forse l'Italia appunto per la sua tradizione riesce un po' più a resistere, un po' uno zoccolo culturale abbastanza solido,
certo.
Soprattutto anche da quello che riguarda, però ad esempio riguarda anche la cultura dell'educazione affettiva, dell'educazione sessuale. Ho letto un articolo su Avvenire di qualche anno fa per preparare la presentazione di domani, e effettivamente anche in questo campo c'è tantissima ignoranza, per quello appunto il film non si basa su presupposti campati per aria, ma anzi su dei dati dove anche l'ignoranza ovviamente cosa porta? Chi ha una certa, diciamo, cultura e consapevolezza del proprio corpo, della sessualità, è portato ovviamente a trasmettere i propri geni in maniera più lenta o addirittura a perdersi, mentre chi appunto lo fa in maniera senza coscienza e senza coscienza, senza pianificazione neanche familiare, ovviamente questo porta alla sovrappopolazione, che è uno dei problemi che ci sono in alcuni paesi del mondo già adesso.
Certo. Ma non sarebbe il caso di ampliare questo ragionamento verso la parte affettiva, l'affettività, al come rapportarsi con l'altro sesso, al come non è più importante, che mi pare che insomma da quello che vediamo insomma sia un po' degradato, no? Sia un po' degradata questa posizione, queste posizioni.
Ma certamente, e infatti uno degli aspetti del film è proprio quello che hai proprio detto tu, il fatto che effettivamente anche l'intelligenza non è solo quella appunto culturale, non è solo quella matematica, non è solo il ragionamento, ma si parla anche di intelligenza affettiva. Nel sapere empatizzare con il prossimo, rapportarsi con l'altro. Il problema è che nel film anche questo tipo di intelligenza è andata a perdersi nel tempo. È quello, uno degli aspetti critici è proprio quello che anche l'affettività si è persa.
Eh sì, certo. Facciamo uno stacchetto musicale, dopo continuiamo, ma riprendiamo questo ragionamento perché mi sembra interessante.
Mi sveglio ed è passata solo un'ora, non mi addormenterò. Ancora 8 lune nere e tu la nona, e forse me lo merito, la vuoi la verità? Ma quale verità? Ti dico la sincera, quella più poetica, mi sento scossa. Ah, ma quanto male fa, come morire, ma non capita.
Bene, riprendiamo allora la nostra intervista chiacchierata con il professor Ganzer. Stavamo parlando di salotto letterario, che non è solo letterario, perché in questo caso quello di domani è cinematografico.
Esatto, è l'aspetto cinematografico che sempre ci accompagna e secondo me fa sempre bene mescolare i due generi, far comunicare i due generi e non ragionare a compartimenti stagni. Spesso abbiamo avuto anche l'anno scorso alcuni colleghi che hanno utilizzato il cinema come supporto alla presentazione dei libri. Penso ad esempio al collega Paolo Sala, che ha presentato il romanzo di fantascienza Solaris e l'ha collegato con la sua trasposizione cinematografica. Penso al collega Mario De Liguori, che nell'ultimo incontro dello scorso anno aveva presentato Il maestro di Vigevano sia come appunto testo letterario, come romanzo, ma anche come film, facendone emergere sia le analogie ma soprattutto le differenze profonde che segnano, diciamo, i due media.
Certo, no, anche perché ci sono, è vero, i libri a volte sono tratti, spesso sono tratti dai cioè i film sono tratti dai libri, spesso, però in questo caso mi sembra che non sia così, insomma, quello di domani, insomma.
Esatto, in questo caso ovviamente
il film di domani,
in questo caso il mio apporto è puramente cinematografico, ma Idiocracy appunto è una distopia e il genere distopico ha delle solide e consolidate basi letterarie, che è tornato, diciamo, era tornato soprattutto in voga negli ultimi anni durante la pandemia, ad esempio, dovendone citare qua alcuni, sicuramente 1984 di George Orwell, Brave New World di Aldous Huxley sono i due forse romanzi distopici più famosi e più conosciuti. Idiocracy a chi deve qualcosa? Probabilmente alla macchina del tempo di Wells, dove appunto, visto che alla fine anche l'esperimento di ibernazione è un viaggio in qualche modo nel tempo, e anche Wells nel suo romanzo aveva ipotizzato un'involuzione della specie umana. Per cui effettivamente è vero che domani presenterò un film, ma in realtà è un film che è erede di una tradizione letteraria fortemente consolidata dalla metà, insomma, del XX secolo.
Senti, com'è andato il salotto letterario del mese scorso?
Allora, devo dire che la presentazione di Silvia Rezzonico è stata estremamente interessante, mi ha sorpreso.
Perché ci sarà anche domani, certo. Silvia Rezzonico, perfetto.
Esatto, che con me appunto conduce gli appuntamenti del salotto letterario cinematografico. È andata bene, abbiamo avuto dei numeri, diciamo, limitati per, ovviamente per questioni di impegni legati alla scuola, visto che quest'anno il nostro istituto sta dando tantissimo agli studenti anche in orario pomeridiano, però devo dire che effettivamente la risposta online è stata positiva. Lo strumento del collegamento online si è rivelata un'arma vincente. Potete trovare il link del collegamento sulla locandina che si trova sul sito del nostro istituto, oppure potete richiederlo scrivendo una mail a ilsalottoletterario@itcizappa.it e vi verrà fornito. Il link si tratta di Google Meet, quindi ovviamente basta registrarsi con un account Google e il collegamento ovviamente è libero, come anche libero diciamo l'ingresso all'istituto, nel quale comunque noi siamo sempre contenti di accogliervi e anche di offrirvi qualcosa al termine della presentazione del dibattito.
Benissimo, tè e biscotti per tutti.
Esatto, e Pandoro,
che siamo vicino a Natale. Va bene, mi sembra, ecco, che abbiamo detto tutto. Allora, l'incontro di domani è tra le 15 e le 16:30 presso l'istituto, la biblioteca dell'istituto Zappa, come diceva bene il professor Ganzer. E niente, siete invitati tutti a partecipare. Grazie di essere stato con noi, una buona giornata, una buona giornata ai nostri radioascoltatori.
Grazie ancora Gianni per l'ospitalità qui a Radio Orizzonti.
Grazie a te.
Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma tra le onde del mare, sono una sposa sopra l'altare, un grido nel silenzio che si perde nell'universo. Sono il coraggio che genera il mondo, sono uno specchio che si è rotto, sono l'amore, un canto, il corpo, un vestito troppo corto, una voglia, un desiderio, sono le quinte di un palcoscenico, una città, un impero, una metà, sono l'intero. Ai 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 ai. E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto. Ho vissuto in un diario, in un poema e poi in un campo. Ho amato in un bordello e mentito non sai quanto. Sono sincera, sono bugiarda, sono volubile, sono testarda. L'illusione che ti incanta, la risposta e la domanda. Sono la moda, l'amore, il vanto. Sono una Madonna e il pianto. Sono stupore e meraviglia. Sono negazione e orgasmo. nascosto.